Grazie, mi complimento perché l'intervento, devo dire, personalmente mi è molto piaciuto. È un intervento che dà forza a chi lavora come dirigente all'interno di una pubblica amministrazione. E perciò i due interventi che sono stati fatti sull'Unione dei Comuni, a prescindere da quelli che sono degli interventi legislativi, dimostrano che è possibile, no? Diciamo, lavorare bene all'interno di una pubblica amministrazione, perché voi lavorate all'interno di una pubblica amministrazione, e rendere più efficiente e sentire il problema di lavorare per le persone. Noi, quando lavoriamo in una pubblica amministrazione, in un ministero la cosa sembra molto più distante, ma lavoriamo per le persone, lavoriamo per i cittadini. E sono d'accordo sul fatto che fare delle leggi senza le adeguate risorse finanziarie, senza, non le chiamerei neanche risorse finanziarie, senza gli investimenti nelle persone, gli investimenti nelle risorse, tutto quanto, è una cosa, diciamo, un pochino complicata. Ecco perché forse, questo ritorniamo all'inizio del seminario, le riforme vengono scritte all'interno della legge, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, e poi rimangono in mezzo al guado perché non si riescono a portare al termine. Do la parola adesso all'assessore alla funzione pubblica, autonomia locale e coordinamento delle riforme Regione Friuli Venezia Giulia, Paolo Pannontin.
Parlerà ai sopravvissuti.
Però ancora resistono.
Oh, sono bravi, perché dopo tutto questo tempo tenere ancora l'attenzione non è una cosa semplice. Ma abbiamo sentito un sacco di interventi molto importanti, molto utili anche per me. Alcune delle cose che ho sentito le avevo già sentite in altri contesti. E fatemi dire, credo che i processi di riforma possano essere frutto di idee molto belle, di progetti di legge molto belli. Poi, come tutte le cose, camminano sulle gambe degli uomini. E chi vi ha parlato dell'esperienza delle unioni dimostra che è così. Quelle esperienze hanno funzionato, secondo me, perché le persone che hanno gestito quelle realtà hanno avuto la capacità manageriale per gestirle. È su questo schema che noi abbiamo cercato di lavorare nel costruire la riforma che mi accingo a breve a esaminare in Consiglio regionale. È una riforma che è corsa in parallelo con la riforma del Rio. Noi siamo una regione a statuto speciale e abbiamo potestà primaria in questa materia. Siamo una regione che non è ovviamente un deserto in cui nessuno prima ha tracciato confini amministrativi o disegni di legge di riorganizzazione. Ci sono stati dei tentativi in passato, in particolare con un'importante legge, la 1 del 2006, che ha tentato di precorrere i tempi anche del Del Rio e ovviamente di ciò che mi accingo a fare, e portando dei risultati non sempre apprezzabili. Allora, che cosa è stato necessario fare nella prima fase del mandato? Noi siamo in carica da un anno circa. È stato necessario fare un'analisi puntuale di quanto era accaduto, per usare un inglesismo, un'analisi SWOT di ciò che era accaduto, e far tesoro di questa analisi per capire dove intervenire. E per usare le parole, credo, del professor Bassanini di prima, per riutilizzare tutte le parti buone e per andare a intervenire invece sulle parti che avevano dimostrato segni di debolezza. Abbiamo poi fatto un altro lavoro che viene chiamato in modi diversi, ma che io chiamo con il suo nome, ed è copiare chi fa meglio, banalmente. E mi riferisco proprio alle esperienze che abbiamo sentito nel cercare di costruire un disegno di legge che avesse l'ambizione di cambiare il sistema e l'architettura istituzionale, raggiungendo quei risultati che sono stati elencati prima, cioè l'economicità, l'efficienza, l'efficacia. Era fondamentale poter contare su esperienze già viste e sperimentate sul territorio. Noi abbiamo la fortuna quindi di poter utilizzare quelle esperienze e semplicemente mutuarle, cioè creare un vestito giuridico che ben si attagli a quelle esperienze. La dimensione ottimale credo che forse gli economisti sono in grado di definirla, ma la politica non è solo economia, purtroppo gestisce consenso, gestisce territori, gestisce cittadini, persone, identità storiche, abitudini, e deve cambiare mentalità, deve cambiare approccio culturale rispetto a temi che spesso sono sedimentati da decenni se non da secoli. Dire a una comunità che la gestione del suo comune, così come l'ha sempre conosciuta, non è più attuale, non è proprio facilissimo. E bisogna quindi offrire degli esempi virtuosi, perché io credo che alla fine l'esempio sia l'elemento più potente per indurre le persone al cambiamento. Viceversa, è solo per i grandi sognatori, per i pionieri, fare riferimento a qualcosa che ci sarà ma che non è noto, è ignoto e quindi fa paura. Dove si regge il nostro disegno? Quali sono i cardini sostanziali? Allora, tutto nasce evidentemente da un'analisi, come vi ho detto prima, ma anche da una considerazione. La nostra è una regione di 1.218.000 abitanti. Il nostro è un territorio che equivale a una media provincia lombarda, o come abitanti e come territorio, o a una porzione di una grande città. Credo che andasse fotografata la situazione così, senza sentirsi l'ombelico del mondo, ma capendo che quelle sono le dimensioni su cui noi andiamo a governare e a ridisegnare l'architettura istituzionale della regione. Questa realtà, a nostro giudizio, e io questo lo dissi in occasione di un convegno a Cogne sulle riforme, dove c'erano molti dei colleghi, dei professori che hanno parlato questa sera, dissi che potevo comprendere le resistenze di alcune regioni in ordine alla riforma del Rio, laddove aboliva l'ente provincia, l'ente intermedio, perché il territorio, l'avete detto in tanti, non è uguale dappertutto. Non può essere definito e disciplinato in maniera uguale dappertutto. Io condivido questo punto di vista. Cioè, se la Lombardia ha 1.570-550 comuni e noi ne abbiamo 218, ha un territorio completamente diverso, molto ma molto più ampio e ha quasi 10 milioni di abitanti, non stiamo parlando della stessa cosa, sono regioni ma non sono la stessa cosa, hanno lo stesso nome, non sono la stessa cosa, ma da noi, nella nostra regione, riteniamo che l'ente di area vasta sia la regione, questo è il principio. Cioè, noi riteniamo che sia giunto il momento di dire che l'ente intermedio provincia, per l'organizzazione della nostra amministrazione territoriale, per creare sviluppo nella nostra regione, per avere una vision rispetto a quello che sarà il nostro futuro, è opportuno ragionare in ambito territoriale regionale, per poi articolare sul territorio funzioni e anche aree di sviluppo che stanno dentro quel contesto più grande, che sono le unioni di comuni. A me piacerebbe poter immaginare che il taglio dimensionale dell'unione è quello che voi avete rappresentato qui questa sera, ma i territori sono complessi e il passaggio per avvicinarci a questo sogno, io la fame ce l'ho tutta, Luciano, la fame della riforma ce l'ho tutta e la tengo ben viva, devo dire la verità. E credo che oltre alla fame serva anche un po' di sogno. A volte può rivelarsi un'illusione, ma io voglio pensare che è un sogno, e i sogni sono anche realizzabili. Ieri, assistendo al convegno, non mi ricordo il titolo, ma insomma, dove c'era il ministro Madia, ci fu un bellissimo intervento del direttore dei servizi informatici della Corte dei Conti, bellissimo veramente, tant'è che in 5 minuti ha avuto 15 applausi, e c'era l'immagine del film Frankenstein Junior, che tutti abbiamo visto, dove lui dice: si può fare, questa cosa si può fare, voi siete la testimonianza che si può fare. Allora, come immaginiamo di poter arrivare a questo risultato? Io sono poco convinto sulla questione della totale libertà, denuncerò autoritarismo in questa mia affermazione, ma sono poco convinto, cioè credo che l'ente regione debba definire un quadro abbastanza chiaro. Così come abbiamo cercato di definire un quadro chiaro della riforma, io uso sempre l'immagine, la nostra è una terra di mosaicisti, e uso l'immagine del mosaico. Il mosaico si costruisce su un bozzetto di carta dove disegni l'immagine finale e poi le varie tessere vanno a comporre l'immagine finale. La riforma degli enti locali che ho avuto in testa fin dall'inizio e che ho sviluppato insieme ai miei uffici ha questa filosofia. ovvero immaginare dove si vuole arrivare e costruire pezzo per pezzo. Abbiamo immaginato che aggredire tutto in un colpo il processo di riforma con un unico testo unico sarebbe stato dilaniante, devastante, troppo difficile. Molto più utile invece intervenire per parti, per pezzi, però pezzi che stanno dentro quel quadro d'insieme di cui ho parlato e che alla fine consentano di attivare velocemente il processo di riforma. Questo tipo di riforma non lo fai se ti approssimi alla fine del mandato, banalmente, ma solo se tu metti i ferri in acqua immediatamente, altrimenti non hai il tempo né per le correzioni né per capire gli effetti né per consentire alla popolazione, agli stakeholder, ai portatori di interesse di assorbire il colpo di riforme che cambiano mentalità, cambiano culture, cambiano modi di pensare. L'opportunità è grandissima a mio giudizio e nasce, a differenza di quanto avvenne nel 2006 quando chi mi precedette tentò questa riforma, nasce dalla crisi, nasce dalle difficoltà economiche, perché le resistenze che spesso abbiamo incontrato in amministratori locali, perché i sindaci mica sono, mi piacerebbe che ci fosse qua il professor Bizzetti, mica sono, Marino o Fassino, cioè, con tutto il rispetto per la categoria dei sindaci a cui io ho appartenuto in passato, ma ci sono anche i sindaci di 100, comuni di 100-200 abitanti, che magari sono degli illuminati, ma a volte fanno difficoltà ad accettare questo cambiamento. Quindi, e devi farla insieme a loro questa riforma. E per farla insieme a loro è necessario fare importanti investimenti culturali e di formazione. O accompagni questa riforma con la formazione, e noi abbiamo cercato da subito di mettere importanti risorse per preparare la riforma, e poi immaginiamo proprio che nella pianificazione degli interventi strutturali europei ci sia una quota consistente destinata a queste finalità, oppure è un'enunciazione, rimane sulla carta, è una bandiera piantata ma che non sventolerà mai, questa è la verità. Altre risorse sono fondamentali negli investimenti sulle tecnologie e sulle nuove tecnologie. Gran parte della pubblica amministrazione che noi conosciamo oggi, a mio giudizio, non ci sarà più in tempi molto ma molto brevi. Il futuro non è domani, il futuro è già oggi in questo senso, e questo convegno, questi convegni, questa sede l'ha dimostrato parlandone a più riprese. C'è un'accelerazione potente in questo senso e anche i cittadini, certo le persone più anziane faranno fatica a comprenderlo, ma anche i cittadini comprenderanno via via che questi strumenti, gli smartphone e tutta la tecnologia che ci accompagna tutti i giorni e che vede i nostri figli, perlomeno se non noi, io non sono un nativo digitale, sono un nativo analogico, ormai ho superato i 50 anni, ma i nostri figli usano questi sistemi e sono cittadini pronti a recepire questo tipo di messaggio. Allora, noi non credo che governiamo per l'oggi, ma cerchiamo di governare per preparare il domani, per cui non possiamo sottrarci a questo sviluppo prepotente delle tecnologie. Dove mi differenzio rispetto alla filosofia del Del Rio? Noi abbiamo immaginato di dover in qualche modo costringere gli enti locali a stare insieme, non obbligandoli to cure. Abbiamo ripreso il concetto del Del Rio sull'obbligatorietà sotto i 5.000 abitanti in pianura e sotto i 3.000 abitanti in montagna. Come è stato ben detto, io ne sono profondamente convinto, quelle unioni non portano nulla di buono. Non cambiano la sostanza delle cose. Un'unione di 3.000 abitanti rischia di essere, e così è stata percepita finora, un appesantimento inutile. Cioè ci fate fare un bilancio in più, ci fate fare un lavoro in più, perché non abbiamo nessun risultato pratico. Anzi, quindi le dimensioni, ancorché non si sia fissato un limite, un termine, un numero preciso, sono dimensioni ben più grandi. Noi abbiamo una realtà, come vi ho detto, di 1.218.000 abitanti. La riforma uscirà come proposta, perché io poi posso essere anche un pazzo visionario o pazzo e basta, ma ha bisogno dell'accompagnamento di una maggioranza che me la voti, evidentemente, è una questione banale, ma insomma la dico. E mi confronterò a breve con la mia maggioranza, che dovrà avere il coraggio di affrontare una riforma così radicale. Me lo auguro, ma insomma vedremo. Allora, abbiamo detto, l'obbligatorietà c'è, ma è una sorta di livello minimo di obbligatorietà che abbiamo inserito, consci del fatto che il concetto di adeguatezza, o meglio di inadeguatezza, non è applicabile a un comune di 15-20 mila abitanti, non regge. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto: sotto i 3 o sotto i 5 mila abitanti sei obbligato a metterti insieme, poi sei libero di stare fuori, ma la tua partecipazione a un'aggregazione, cioè un'unione di comuni, è condizione per la piena fruizione dei trasferimenti regionali, il che, se non è zuppa, è pan bagnato. Cioè non c'è scritto che è obbligatorio, ma lo fai con i soldi tuoi, banalizzo. È una forzatura che noi crediamo indispensabile, altrimenti ciò che è accaduto nel recente passato nella nostra regione ci dimostra che non c'è preparazione culturale, perché non conosco nella dettaglio la realtà di Lugo, per esempio, ma ho potuto apprezzare la realtà dell'Alta Padovana, che conosco meglio, sono più vicino, probabilmente per quello. Quella è una realtà che vede insieme 11 comuni che vanno da un taglio di 5 a un taglio di 15.000 abitanti, in un'area omogenea, culturalmente, economicamente, eccetera, eccetera. Io combatto con un'articolazione territoriale più difficile, più disomogenea, e dove ho l'esigenza di mettere insieme territori piccolissimi. Vi ho citato, io ho il comune di 200 abitanti, 122 mi pare, quello più piccolo a questo momento, vado a memoria, e in un'area territoriale aggregata dove invece, diciamo, il comune Boa, quello più grande, ne ha 12.000. E con caratteristiche e particolarità radicalmente diverse, uno montano, uno pedemontano, cioè, ma che ha ovviamente altre difficoltà, altri problemi, insomma, da gestire. E quindi ho immaginato aree territoriali che alla fine, mediamente, il dato ve lo ricavate da solo, io ho immaginato 17 realtà territoriali, 17 realtà territoriali su 1.200.000 abitanti, fatta la media, ovviamente ce n'è qualcuna molto più grande, qualcuna più piccola, equivalgono a una media superiore ai 60.000 abitanti. Qualcuna sarà di 40, qualcuna sarà di 100, per dire. Poi, l'altro tema fondamentale era quali funzioni attribuire, o meglio conferire da parte dei comuni alle forme aggregate, quindi alle unioni. Quali funzioni invece è opportuno che possano essere svolte insieme ma rimangono in capo al decisore originario, l'ente locale? Quali altre l'ente locale può decidere di conferirle, darle volontariamente all'aggregazione? Noi abbiamo fatto tre livelli, abbiamo immaginato tre livelli. Ci sono tutta una serie di funzioni, evidentemente, che possono essere svolte, debbono essere svolte in maniera unitaria. Ci sono delle funzioni che devono essere svolte in maniera aggregata, ma decise non dall'Unione stessa, ma decise dal comune di appartenenza. Banalizzando e andando su esempi pratici, è un po' difficile immaginare che vi sia una pianificazione comunale affidata all'Unione urbanistica. Il piano regolatore comunale per noi è un po' un problema. Poi mi studio poi tutto quello che ho visto prima nelle slide. O altre politiche, che ne so, la politica tributaria, alcuni comuni dicono: io non cedo la decisione in politica tributaria, facciamo i tributi insieme ma non la cedo all'Unione. Ecco, ci sono questioni che vanno definite e le definiremo. Dopodiché le definiremo nel senso che sono definite nella proposta, ma ovviamente stiamo fasandole tra i vari assessori con le deleghe e le competenze specifiche. Chiudo velocemente, c'è poi la questione evidentemente di disciplinare il sistema della forma di governo. Noi abbiamo mutuato le esperienze delle unioni che avete sentito prima, laddove possibili. Le realtà territoriali complesse, dove hai magari la zona montana con 28 comuni, diventa difficile immaginare che i sindaci di quei comuni siano parte di un esecutivo e un unico organo decisore. Da qui l'esigenza, io sto combattendo con gli uffici, lo dico scherzando, a mio giudizio, di percorrere anche una strada che porti in qualche modo a incentivare le fusioni. cioè i comuni troppo piccoli, veramente troppo piccoli, secondo me, diventano un problema anche per la gestione delle unioni così come le avete immaginate voi. Quindi, processo complesso, processo che sicuramente, come tutti i testi di legge, necessiterà di modifiche successive. Io sono per una visione dinamica della legislazione e non rigida, e mi rifaccio al motto volteriano che il meglio è nemico del bene. Quindi proviamo con questo, e se noi riuscissimo già nella nostra regione a utilizzare la nostra specialità, non guardandoci indietro, guardando indietro, facendo una battaglia di retroguardia, resistendo in questa specialità come fosse un privilegio, ma interpretandola in chiave moderna come la capacità di essere, laddove possibile, anche esempio o più avanti per gli altri, come dire, ci candidiamo a fare questo lavoro e speriamo di poter essere utili anche al disegno complessivo a livello nazionale.
Grazie.